Livello 2. I modelli di autorappresentazione delle personalità in lotta per il potere tra la tarda Repubblica e l'inizio del Principato. Nel corso del secondo e primo secolo a.C., la politica espansionistica di Roma la portò non solo a imporsi come potenza dominante del Mediterraneo, ma anche ad entrare in contatto con la cultura ellenistica diffusa allora tra la Grecia e l'Oriente. Un incontro che trasformerà in modo definitivo la società romana. Il processo fu graduale, ma profondo. I rigidi valori morali romani vennero messi fortemente in discussione dalla raffinata cultura greca. Di questo parla il poeta Orazio quando afferma in un celebre verso «Grecia capta, ferum victorem cepit», cioè «la Grecia conquistata a sua volta conquistò il feroce vincitore», in riferimento all'influenza culturale che il mondo greco ebbe sulla società romana. Tale processo, che viene chiamato dagli storici ellenizzazione, coincide con uno dei periodi più complessi della storia romana, caratterizzato da lotte intestine e rapidi mutamenti politici che portarono alla fine dell'ordinamento repubblicano e all'inizio del Principato. Il linguaggio visivo proveniente dalla Grecia e con esso il tipo di messaggio che veniva veicolato contribuì attivamente alla crisi del sistema di valori tradizionali e alla costruzione dei modelli che si imposero in seguito. Esemplificativo in questo senso è il confronto tra la statua nuda del sovrano ellenistico, rappresentato come divinità o eroe, e la tipica statua celebrativa romana, il cosiddetto togato. Gli attributi di quest'ultima venivano utilizzati per indicare la funzione civica del soggetto rappresentato, non i suoi meriti individuali o eventuali qualità sovraumane. La sobrietà e l'egualitarismo di queste immagini rispecchiavano i valori della res publica, in cui ognuno serviva il bene dello Stato e non si distingueva dagli altri, soprattutto nessun uomo poteva essere associato a un dio. Tutto questo cambiò profondamente nel corso del primo secolo a.C. Le statue celebrative con i personaggi in nudità eroica o con l'armatura di gusto greco si diffusero anche tra gli aristocratici romani, che le sfruttarono per le loro rivalità personali. Il culmine di questo processo venne raggiunto a seguito della morte di Cesare nel 44 a.C., anno che segnò un momento di svolta nella storia di Roma. Ottaviano, suo figlio adottivo ed erede politico, dichiarò fin da subito la volontà di vendicare il padre, portando avanti anche una campagna per la sua divinizzazione. Di conseguenza si faceva chiamare Divi Filius, figlio del nuovo Dio. Un cambio di paradigma che procedette di pari passo con il crescente potere di Ottaviano, il quale da un lato si presentava al popolo e al senato come colui che avrebbe restaurato la Repubblica, mentre nelle statue commemorative si faceva rappresentare al pari di un sovrano ellenistico. Ottaviano comprese e sfruttò fin da subito il potere che potevano avere le immagini in una fase politica delicata come quella che stava attraversando. Oltre ad associare la propria immagine a quella del divino Cesare, egli la rafforzò grazie alla contrapposizione con il suo nemico principale, e cioè Marco Antonio. Da prima alleati, i due si trovarono ben presto a contendersi il potere e questa rivalità si espresse anche nelle campagne di diffamazione che fecero l'uno contro l'altro. Ottaviano si presentava come il favorito del dio Apollo, simbolo della morale e dell'ordine che egli prometteva di ripristinare. A esso si contrapponeva l'identificazione di Antonio con Dioniso, espressione invece di immoralità ed eccessi, esempio di quella dissoluzione dei costumi di stampo orientale che avrebbe portato Roma alla rovina. Tale battaglia ideologica venne combattuta tramite le rappresentazioni in statue e monete dei due rivali, ma anche attraverso le forme architettoniche espresse in edifici di nuova costruzione come il Tempio di Apollo sul Palatino. La vittoria di Ottaviano su Antonio nel 31 a.C. ad Azio ne sancì la superiorità militare, ma fu anche una vittoria culturale contro la lussuria e il modo di vivere orientale. Più tardi, nel 27 a.C., Ottaviano venne proclamato Augusto, un titolo onorifico senza precedenti, che di fatto lo poneva al di sopra degli altri uomini. A partire da questo momento venne diffuso il nuovo ritratto del principe, più pacato e classicistico rispetto ai precedenti, e in generale Augusto portò avanti un ampio programma di rinnovamento culturale che coinvolse tutta la società romana, volto a rafforzare l'identità e l'orgoglio nazionali. Nacque un nuovo linguaggio visivo che, pur guardando sempre al mondo greco, fu elaborato sulla base di un modello diverso, non più quello ellenistico, barocco e patetico, ma quello moderato e razionale della Grecia classica. Alla conquista militare e alle strategie politiche, dunque, si accompagnò anche una complessa operazione culturale ed ideologica, che certamente contribuì alla longevità del principato di Augusto, il quale regnò per 44 anni fino alla sua morte nel 14 d.C.